Ciao, buonasera. C'è posto, guarda. Dove vuoi? Ecco. Ritorniamo alla lettera agli ebrei, che non è una lettera, come sappiamo, ma è una conferenza, una lezione, ma una serie di lezioni, perché il testo è la redazione per iscritto di interventi che propongono uno svolgimento diluito nel tempo. E sappiamo di avere a che fare con un maestro che certamente è cresciuto nell'ambito dell'attività pastorale svolta da Paolo, ma è dotato di una sua particolare fisionomia culturale, per come usa le forme retoriche della lingua greca, tutto lascia intendere che appunto possa questo autore, come già vi dicevo in un'altra occasione, essere identificato come quel certo Apollo di cui si parla negli Atti degli Apostoli, di cui parla anche Paolo in alcune delle sue lettere, che proviene da Alessandria in Egitto ed ha certamente frequentato quelle accademie di alto livello culturale che caratterizzano l'ambiente, e d'altra parte è un giudeo molto dotato nella conoscenza e nella interpretazione delle sacre scritture. Fatto sta che si rivolge a dei cristiani, dicevo, non mi perdo adesso nei richiami di carattere introduttivo, dobbiamo affrontare almeno la lettura della prima parte della lettera, cioè completare la lettura del capitolo secondo. Avevamo già dato uno sguardo al capitolo primo, dobbiamo arrivare in modo tale che poi faremo le vacanze di Natale. Scrive a dei cristiani che non sono di per sé ebrei, può darsi che ci siano anche giudei divenuti discepoli del Signore tra i destinatari, come avviene in molte delle chiese dove la presenza giudaica comincia ad essere minoritaria. È vero che la prima chiesa, le prime chiese, le prime comunità sono luoghi nei quali sono presenti coloro che hanno accolto l'Evangelo, provengono tutti dal giudaismo, ma ormai la presenza di coloro che provengono dal paganesimo diventa imponente, dominante, e discepoli del Signore che col passare degli anni rimpiangono di non essere ebrei, così mi sono espresso ultimamente, nel senso che avvertono che nel loro ambiente, nella loro vita comunitaria, nel cammino della vita nuova che hanno intrapreso, ci manca qualche cosa, non c'è un culto come peraltro era celebrato secondo le tradizioni del mondo pagano, con quelle caratteristiche, ma poi soprattutto il culto che caratterizzava in maniera inconfondibile la devozione di Israele, il popolo dell'alleanza, popolo che converge verso l'unico tempio a Gerusalemme, dove da tradizione molto antica è in atto un'attività liturgica solennissima, su cui dovremmo intenderci, perché molte semplici informazioni a questo riguardo spesso sono ignote, e non è un'offesa per nessuno, ma vedremo nel corso delle prossime settimane di intenderci anche a questo riguardo, perché il nostro maestro fa riferimento a quella realtà che è una prerogativa inconfondibile di quella devozione religiosa che è stata caratteristica del popolo di Israele nel corso di tante generazioni. Ed ecco, cristiani che si sentono in difficoltà per quanto riguarda quell'aiuto che invece proviene dal culto come strumento di mediazione con l'ambiente, strumento di mediazione nel senso di un linguaggio che aiuti a collocare il proprio vissuto, che è certamente segnato dall'incontro con l'Evangelo, ma in un contesto dove c'è l'eredità di un passato, c'è da prospettarsi scelte per il futuro, si tratta di gestire relazioni sociali che stanno prendendo nuove fisionomie, ma tutto questo in un contesto di grande incertezza. Ebbene, tema fondamentale, come sappiamo, della nostra lettera è il sacerdozio di Cristo. Questo è il tema teologico su cui il nostro maestro adesso interviene con grande competenza e con una capacità di linguaggio davvero sorprendente. Naturalmente le difficoltà per noi che leggiamo il testo con tutti i limiti che ci riguardano, difficoltà che non mancano, ma ne verremo a capo. Abbiamo letto il prologo, 4 versetti, Dio un figlio, come il mistero si è presentato nella storia umana, come si è fatto conoscere, come è intervenuto e come già il nostro maestro ci ha posto dinanzi a quel rivelarsi del mistero di Dio attraverso quel figlio che è disceso ed è risalito e così ha portato a compimento l'opera redentiva, l'opera della purificazione, ha ristabilito il contatto tra il mistero profondo di Dio nella sua santità assoluta e la sua inesauribile fecondità in quanto è la sorgente, il protagonista della vita, e la nostra realtà umana, la nostra realtà di creature, la nostra realtà di esseri che sono misurati nel tempo e nello spazio, e soprattutto la nostra condizione che è segnata dalle conseguenze di una corruzione che viene da lontano e di cui nessuno può dubitare, i fatti lo dimostrano. Ebbene, quel figlio che ha ristabilito la relazione in virtù di quel suo itinerario di discesa e di risalita sono espressioni estremamente efficaci, che poi vanno illustrate, che noi già possiamo senza alcuna incertezza da parte nostra applicare all'evento pasquale, l'evento della morte e resurrezione del figlio Gesù, come lo chiamiamo noi e come si chiama lui, ma qui ancora il nome di Gesù non è comparso, ed è intronizzato nella gloria, colui che si è assiso. Ecco, ricordate il verbo reggente del secondo svolgimento di quell'unica frase nei primi 4 versetti del prologo che leggevamo a suo tempo. Colui che si è assiso, che è andato dunque a intronizzarsi, il versetto 3, alla destra della maestà nell'alto dei cieli, colui che è disceso, è risalito, colui che è passato attraverso la morte, vittorioso, vivente, glorioso, intronizzato. Ed ecco, è diventato tanto superiore agli angeli quanto più eccellente del loro è il nome che ha ereditato. Non è in questione il nome in senso anagrafico, ma il nome nel senso di una posizione che oramai fa di lui, e come adesso il nostro maestro vuole illustrare, il mediatore, colui che ha instaurato un vincolo di comunione tra il cielo e la terra, tra l'eterno e il tempo, tra il santo che è il Dio vivente, la nostra realtà di creature umane contaminate dalle conseguenze del peccato. La distanza è abolita in lui, il suo nome, la posizione che egli ha occupato. Ma come è avvenuto tutto questo? Vedete, la nostra lettera sta, per così dire, tutta dentro a questa ricerca del nome, la ricerca del processo di mediazione di cui è stato protagonista quel figlio, e vedete, il nostro maestro parte da questa definizione e di una identità che è ben diversa da quella degli angeli. Non è un angelo, senza negare la realtà degli angeli, il nostro maestro non è polemico nei confronti di quelle creature che appartengono a un ordine superiore, ma abbiamo a che fare con un personaggio che è protagonista dell'impresa decisiva e che non è un angelo. Perché? Ecco. E adesso la prima parte della nostra lettera, chiamiamola così, dal versetto 5 del capitolo primo giunge alla fine del capitolo secondo. E questa prima parte, come già sappiamo, si sviluppa in due sezioni di carattere dottrinario e un intermezzo di carattere esortativo. Sono le due intonazioni di questo discorso, di questa serie di conferenze. Ci sono pagine che sono peraltro prevalenti di carattere dottrinario, elaborazioni propriamente teologiche, e ci sono altre pagine che invece assumono una fisionomia più parenettica, per dirla con un aggettivo un po' elegante, e più esortative, un discorso diretto dove avvertiamo che il maestro si rivolge direttamente a degli interlocutori per incoraggiarli. E dunque due sezioni di carattere dottrinario che sono strettamente connesse tra di loro. Tutta l'impalcatura di questo scritto è studiata fin nei minimi dettagli, come man mano andremo constatando. Tre paragrafi in una prima sezione, tre paragrafi nella seconda sezione, che sono poi incrociati tra di loro. Un breve intermezzo. Noi abbiamo dato uno sguardo già alla prima sezione dottrinaria in tre paragrafi, dal versetto 5 al versetto 14, siamo arrivati alla fine del capitolo primo. Colui che sta dalla parte di Dio, per questo non è un angelo, non è un angelo. Degli angeli non si dice questo. E vedete, lui ragiona non di testa sua, ma ragiona attraverso la citazione di testi. Sta scritto. Questo è il suo modo di argomentare, e questa è la dottrina rispetto alla quale nessuno può porre dubbi. E dunque di nessun angelo si dice che è figlio, e cita i testi che leggevamo. Di nessun angelo si dice che è dotato di una sovranità stabile, incrollabile, mentre invece gli angeli li ha definiti, rifacendosi peraltro al Salmo 104, spiriti liturgici, spiriti mobili, spiriti che sono attivi temporaneamente, occasionalmente, mentre invece questo personaggio è intronizzato in una posizione di stabilità incrollabile ormai. Ha citato a questo riguardo il Salmo 45, nel versetto 8, del figlio invece afferma: il tuo trono, Dio, sta in eterno, scettro giusto è lo scettro del tuo regno, e quel che segue. Addirittura il versetto 10 ancora: tu Signore da principio hai fondato la terra. Ecco, vedete, e siamo arrivati al paragrafo che chiude questa prima parte, quando poi nel versetto 13 cita il Salmo 110, siedi alla mia destra. Vedete, nel versetto 10, già citando il Salmo 45, proseguendo nella citazione, e c'è di mezzo il Salmo 102 adesso. Tu Signore, ecco, qui citando il Salmo 102, lui si rifà alla traduzione in greco del Salmo, dove compare il titolo di Kyrios, Signore, ed è il titolo di Kyrios, Signore, che è un titolo che nel linguaggio biblico, nel greco dell'Antico Testamento, è prerogativa inconfondibile di colui che condivide la sovranità di Dio stesso. E dunque, citando poi il Salmo 110, colui che si è seduto alla destra è il personaggio che è dotato di una sovranità incrollabile, di una sovranità ormai collocata nell'esercizio della sua attività di governo, in quella posizione che è rivelazione immediata della stessa sovranità di Dio, alla sua destra, finché non abbia posto tutti i nemici sotto i tuoi piedi, il Salmo 110, qui citato nel versetto 13. E dunque, vedete, è stata la parte di Dio. Degli angeli non si dice che sono figli, degli angeli non si dice che sono intronizzati in modo tale da esercitare una sovranità stabile, incrollabile, definitiva. A nessun angelo si conferisce un titolo che è prerogativa inconfondibile della signoria divina. Tutto questo, vedete, fino al versetto 14, e adesso dobbiamo proseguire. Non sono essi, gli angeli, spiriti incaricati di un ministero? Gli angeli sono pneumata liturgica, dice, sono spiriti liturgici, e lo ricordavo poco fa, a modo mio. Dunque gli angeli sono al servizio di un disegno per il quale sono inviati, sono messi in movimento, sono attivati, ma sono spiriti liturgici inviati per servire coloro che devono ereditare la salvezza. E vedete, coloro che devono ereditare la salvezza sono gli esseri umani. Gli angeli sono al servizio di questo disegno che è mirato a trasmettere l'eredità che conferisce un titolo valido per intraprendere il cammino del ritorno alla vita, che è la salvezza per gli esseri umani. Vedete che per il nostro maestro non c'è un problema di salvezza degli angeli. Gli angeli sono al servizio di questo disegno che riguarda la salvezza. Ma degli angeli non si dice quello che si dice di quel figlio. Dunque, nel momento in cui il nostro maestro ribadisce il valore di questa posizione del figlio in un rapporto di intima e radicale comunione con il mistero di Dio, conferisce a lui la competenza da cui dipende il rapporto con la nostra condizione umana, con tutto ciò che esiste, la creazione nella sua complessa articolazione, la storia umana nel suo svolgimento in vista di una eredità e cioè un compimento delle promesse, e la salvezza, cioè il cammino della conversione alla vita per la nostra umanità. Essere dalla parte di Dio fa di lui l'interlocutore che si prende cura di tutto ciò che riguarda la nostra realtà creaturale. E la nostra realtà creaturale che è compromessa da quelle disfunzioni di cui sappiamo. Fatto sta che adesso c'è un intermezzo, leggiamo, capitolo 2, sono 4 versetti, un intermezzo di carattere esortativo, come già vi dicevo, dove lui vuole incoraggiare i suoi interlocutori a assumere e mantenersi, meglio bisogna dire, in un atteggiamento di ascolto. Infatti dice, proprio per questo, bisogna che ci applichiamo con maggior impegno, vedete che cambia il linguaggio dal linguaggio dottrinario a un linguaggio invece diretto di incoraggiamento, con maggiore impegno a quelle cose che abbiamo udito, abbiamo ascoltato, le cose che abbiamo ascoltato, per non andare fuori strada, dunque il rischio di sbandare. Se infatti la parola trasmessa, vedete, adesso fa riferimento a quello che è avvenuta anticamente. Qui è il richiamo al dono della parola, dono della legge, fin dal tempo del Sinai, tramite Mosè, l'interpretazione corrente, condivisa da tutto l'insegnamento rabbinico, riteneva che la legge donata dal Signore al popolo tramite Mosè, in realtà era stata trasmessa mediante la mediazione degli angeli. Ritorna questo richiamo agli angeli per dire che la parola trasmessa per mezzo degli angeli, quella all'epoca del Sinai, dunque per tutti i secoli che sono venuti appresso, si è dimostrata salda. Dunque quella parola è una parola che ha determinato una stabilità nella relazione, l'alleanza, niente meno, e dunque un coinvolgimento esigente a cui quelli che hanno ricevuto quella parola si sono adeguati con impegno. Lasciamo da parte qual è stato poi l'esito, ma è una parola che si è dimostrata salda, per quanto fosse una parola trasmessa, in realtà qui il verbo, una parola parlata, per mezzo degli angeli, si è dimostrata salda, e ogni trasgressione e disobbedienza ha ricevuto giusta punizione. Dunque il rapporto di alleanza tramite l'ascolto di quella promessa ricevuta per quanto è stata parlata dagli angeli, è un impegno che è stato assunto con tale rigore, per cui non sono mancate poi le recriminazioni, le punizioni quando sono state necessarie. D'altronde la storia del popolo di Dio è la storia di un popolo che nel contesto del rapporto di alleanza con il Signore ha dimostrato di essere inadeguato. Quanti fallimenti, quanti tradimenti, questo è avvenuto, dice. Allora, dice, come potremo scampare noi se trascuriamo una salvezza così grande? Adesso tocca a noi. Ma adesso vedete, questa salvezza che riguarda noi, una salvezza così grande, questa infatti, dopo essere stata promulgata, qui di nuovo, dopo essere stata parlata, adesso noi non abbiamo a che fare con quella parola che è stata parlata, comprendete il bisticcio nell'uso delle parole, per essere più letterale che si può, rispetto alla parola parlata dagli angeli. Adesso noi abbiamo avuto a che fare con una parola parlata all'inizio dal Signore, dal Kyrios, è stato appena menzionato il Kyrios, il Signore, e lui. E dunque abbiamo a che fare con quel personaggio che ha portato a compimento quella missione a cui qui si fa riferimento, e noi ne siamo già informati, ma ha sviluppato un insegnamento, ha trasmesso a noi una parola parlata all'inizio dal Signore, lui, che è stata confermata in mezzo a noi da quelli che l'avevano udita. Dunque sono quelli che hanno ascoltato la parola e che l'hanno trasmessa. Noi siamo inseriti in questa continuità di parola ascoltata a partire da lui, dal Signore, attraverso i primi discepoli e attraverso coloro che man mano hanno trasmesso fino a noi che abbiamo ascoltato. Mentre Dio testimoniava nello stesso tempo con segni e prodigi e miracoli d'ogni genere e doni dello Spirito Santo distribuiti secondo la sua volontà. Dunque rendiamoci conto di come noi, dice il nostro Maestro, siamo coinvolti in un impegno di ascolto della parola che è giunta a noi, testimoniata da coloro che a loro volta hanno ascoltato la parola direttamente dal Signore. Quindi qui non abbiamo a che fare con una parola equivalente a quella legge che fu consegnata a Mosè tramite gli angeli, e questo, vedete, è un richiamo ai suoi interlocutori perché assumano con piena coerenza e si mantengano in un atteggiamento di ascolto. E per di più lui dice, ormai noi non siamo più coinvolti in quel certo regime che era caratteristica della situazione derivata dall'alleanza sinaitica, c'erano di mezzo gli angeli, mentre invece adesso per noi c'è la novità del Signore, e la novità del Signore non è semplicemente la novità di colui che ha trasmesso una parola, ma è colui che la parola ha realizzato. E allora noi siamo alle prese con quel maestro che ci vuole confermare e educare in modo corrispondente a quella sua volontà di cui si parla qui, vedete, è appena un accenno, versetto 4, perché adesso, vedete, noi siamo coinvolti in un nuovo regime di vita e ne abbiamo testimonianza attraverso i segni, prodigi, miracoli di ogni genere, doni dello Spirito Santo distribuiti secondo la sua volontà. Vedete, la volontà di Dio. La volontà di Dio. Adesso noi non siamo, dunque, vedete, siamo il nostro maestro sta dicendo con un linguaggio che forse così immediatamente non è del tutto trasparente, ma sta dicendo noi siamo ormai inseriti in un regime di vita nel quale non si tratta di ascoltare un insegnamento mediato dagli angeli a suo tempo, ma siamo inseriti in un regime di vita nel quale quella parola che viene direttamente dal Signore attraverso coloro che l'hanno trasmessa, che poi è la crescita dell'evangelizzazione in atto, quella parola ci coinvolge in quella novità di cui è stato protagonista il Signore, là dove la volontà di Dio si è manifestata nella storia umana, non solo come un insegnamento, ma come un principio creativo in grado di ristrutturare tutta la totalità del vissuto umano e in realtà restaurare l'ordine della creazione. Adesso vedete, io sto ampliando un po' il discorso, ma in questo breve intermezzo il nostro maestro rivolge ai suoi interlocutori un richiamo: attenzione ragazzi, dice, perché qui non siamo semplicemente a scuola, non sto semplicemente facendo un discorso come peraltro si fa nelle scuole che contemporaneamente erano frequentate e nel mondo giudaico, scuole rabbiniche. Nel mondo ebraico non esiste l'analfabetismo, non è mai esistito. Nel mondo ebraico l'analfabeto non esiste, perché se uno è ebreo subito impara a leggere, subito, a sillabare, non esiste, un ebreo, se tale volesse, se tale si identifica, che non sappia leggere, anche scrivere, ma la scrittura è secondaria, sappia leggere. Quindi, lui dice, ragazzi, attenti, perché noi adesso abbiamo a che fare non con una scuola tradizionale, ma con un cammino nell'ascolto che obbedisce all'Evangelo che abbiamo ricevuto, che ci coinvolge in quella novità di cui è stato protagonista il Signore, che quella parola non soltanto l'ha trasmessa, ma l'ha realizzata. In Lui la parola è divenuta principio di novità proprio strutturale nella storia dell'umanità di sempre. Allora, secondo svolgimento di carattere dottrinario, e ne veniamo a capo, dal versetto 5 al versetto 18. In realtà gli ultimi due versetti, 17 e 18, chiudono tutta la prima parte e in qualche modo introducono la seconda parte, con cui avremo a che fare, ma dopo Natale. Qui il testo si sviluppa ancora una volta in tre paragrafi e c'è sempre quel richiamo al confronto con gli angeli. Perché adesso dice, versetto 5, non certo a degli angeli egli ha assoggettato il mondo futuro del quale parliamo. E nel primo svolgimento quel figlio occupa una posizione che lo pone dalla parte di Dio, poi abbiamo constatato che essere collocato dalla parte di Dio fa di lui colui che governa le cose del mondo. Adesso vedete, ribalta la prospettiva, quel figlio è colui che sta dalla parte degli uomini. E adesso appena appena accenna qui e verificheremo successivamente, stare dalla parte degli uomini di quel figlio significa che ha soggettato il mondo futuro, il mondo futuro. Del quale stiamo parlando? Cosa vuol dire? Vediamo meglio. Un primo paragrafo fino al versetto 8 per metà. Leggo. Anzi, qualcuno in un passo ha testimoniato, cita il Salmo 8, Salmo 8. Che cos'è l'uomo perché ti ricordi di lui? E il figlio dell'uomo perché te ne curi? Di poco l'hai fatto inferiore agli angeli? Di gloria e di onore lo hai coronato e hai posto ogni cosa sotto i suoi piedi. Salmo 8, conosciamo il Salmo 8 per altra via, qui naturalmente secondo la traduzione in greco. E qui vedete la vocazione dell'uomo nella creazione che sta al di sotto degli angeli. Al di sotto degli angeli, non è un angelo. Però, vedete, è chiamato a esercitare un potere su tutto, su ogni cosa, tutto è sotto i suoi piedi. E lui sta dicendo, vedete, che il Salmo 8 non parla semplicemente di un uomo, parla di quell'uomo, parla di quel figlio che, guarda un po', è nella condizione umana al di sotto degli angeli, eppure, vedete, eppure... tutto è sotto i suoi piedi e questo significa che è chiamato a governare il mondo futuro. Questa posizione di quel figlio nella condizione umana lo rende diverso dagli angeli. E vedete, nel momento in cui è al di sotto degli angeli è in grado di governare su tutto. E versetto 8 prosegue qui, avendogli assoggettato ogni cosa, nulla ha lasciato che non gli fosse sottomesso. Dunque, nulla. Allora va a finire che stare sotto gli angeli nella condizione umana significa comunque essere in grado di governare gli angeli. Tutto, viene tralasciato che non sia sottomesso a lui. E lui dice, Salmo 8, vedete, Salmo 8. Dunque, quel figlio di uomo, di cui parla il Salmo 8, che di fatto condivide la condizione umana, nel senso che è collocato in una posizione inferiore agli angeli, eppure li governa, e come governa tutto, governa il mondo, governa la creazione. Oh, dice, questo non riguarda gli angeli. Primo paragrafo. Secondo paragrafo. Secondo paragrafo molto breve, qui versetto 8 che stiamo leggendo, abbiamo letto metà, e versetto 9. Tuttavia, dice al presente, non vediamo ancora che ogni cosa sia a lui sottomessa. Il presente è il suo presente, ma il presente è il nostro presente. Dice, il Salmo 8 dice tutto è sottomesso ai suoi piedi, però noi ci guardiamo attorno e vediamo che ancora il mondo non è ristabilito nell'ordine corrispondente all'intenzione originaria di Dio. No, dice, però, attenzione, cosa vuol dire? Tuttavia al presente non vediamo ancora che ogni cosa sia a lui sottomesso, però quel Gesù, per la prima volta compare il nome Gesù, è la prima volta, compare qui. Però quel Gesù che fu fatto di poco inferiore agli angeli, vedete, rimanda alla citazione del Salmo 8, quel Gesù che fu fatto di poco inferiore agli angeli, dunque il figlio di uomo, lo vediamo ora coronato di gloria e di onore a causa della morte che ha sofferto. Perché per la grazia di Dio egli provasse la morte a vantaggio di tutti. Attenzione, perché il versetto 7 che precede, citazione del Salmo, di poco l'hai fatto inferiore agli angeli, ma di gloria e di onore lo hai coronato. E lui adesso dice, come è incoronato di gloria e di onore? In forza della morte che ha patito. E vedete, ancora noi vediamo che non tutto è sottoposto ai suoi piedi, sì, però vedete, è già incoronato di gloria e di onore per la morte che ha patito. Per la morte che ha patito, perché per la grazia di Dio gli provasse la morte a vantaggio di tutti. E vedete qui nel secondo paragrafo, lui dice, Gesù, e per la prima volta è comparso il nome di quel figlio nella condizione umana, Gesù è mortale. Non soltanto è figlio di uomo, ma è figlio di uomo nella morte, in quanto condivide la morte degli uomini mortali. E questo patimento nella morte dimostra la sua solidarietà totale con la condizione degli uomini, perché la morte è la conseguenza estrema del peccato degli uomini, della corruzione conseguente al peccato, l'interruzione delle relazioni, la negazione della vita, e la morte è la conseguenza del peccato che rifiuta la vita, che rifiuta le relazioni, che l'umanità va incontro alla morte. Ebbene, lui è morto. E vedete, in questo suo morire è stato incoronato. Incoronato di gloria e di onore. Perché la grazia di Dio così dimostra la grazia di Dio. È l'amore gratuito di Dio che così dimostra come egli ha provato la morte a vantaggio di tutti. Vedete, qui lui è dalla parte degli uomini. Non solo è figlio di uomo, ma muore nella condizione umana. E lui dice, per questo è incoronato. Notate che questo accenno alla corona allude, sono semplicemente dei segnali, ma segnali molto... come dire, molto chiari per chi è un po' come dire introdotto in quest'uso del linguaggio che è subito come una eco del linguaggio biblico. Il sacerdote, stando all'abbigliamento previsto fin dal tempo del Sinai, di cui si parla nel libro dell'Esodo, era incoronato, la corona. Un'allusione? Ma il Salmo 8 alludeva a questo? Il nostro maestro lascia intendere. Ma qui c'è di mezzo anche un altro richiamo, esattamente al Cantico dei Cantici, nel capitolo 3, versetto 11, quando lo sposo della creatura amata, il diletto, è incoronato. Questa poi è una usanza molto antica, sia per i cristiani dell'Oriente, ma anche per noi, come la celebrazione del matrimonio sia... caratterizzata dall'uso delle corone, l'uso delle corone. Stefanoma, tra l'altro vedete che nella tradizione bizantina il matrimonio si chiama Stefanoma, si chiama incoronazione, Stefanoma, ma la velazione, per nel mondo occidentale un gesto che un po' si è perduto nel tempo, ma che anche poi ritrovato e spesso riutilizzato. Dunque, l'incoronazione, lo sposo incoronato. E allora, vedete, è passato attraverso la morte, ma è passato attraverso la morte perché in questo modo è l'amore di Dio che si è manifestato, e in quel suo modo di morire ha esercitato una funzione sacerdotale, una funzione di mediazione, che per altro verso ha instaurato un rapporto nuziale, cioè un rapporto di comunione indissolubile. E quella morte è diventata un sigillo nuziale, un sigillo di comunione nella gratuità dell'amore. Però vedete, questo degli angeli non si dice, non sono gli angeli, è uomo, è mortale, Gesù. E d'altra parte, vedete, ancora non tutto è sottoposto sotto i suoi piedi, come dice il Salmo 8, però vedete, già è incoronato di gloria e di onore, come dice il Salmo 8, per la morte che ha patito. E adesso, terzo paragrafo, dal versetto 10. Ed era ben giusto che colui per il quale e dal quale sono tutte le cose, è Dio, volendo portare molti figli alla gloria, Dio, riportare alla gloria è la salvezza, riportare alla sorgente della vita. Ecco, era ben giusto che rendesse perfetto mediante la sofferenza il capo che li ha guidati alla salvezza, dove vedete qui il nostro maestro parla di colui che li ha guidati alla salvezza, il capo, l'archigos, la guida è quel figlio che adesso qui viene identificato mediante questo appellativo, colui che si è attivato come guida, che si è trascinato dietro l'umanità chiamata alla salvezza. Dunque, vedete che qui adesso sta dicendo che non solo figlio di uomo mortale, ma nella condizione umana si è fatto carico di tutto quello che riguarda il vissuto degli uomini in vista di quella volontà di Dio che vuole ricondurre l'umanità alla gloria, alla sorgente della vita, e lui guida verso questa meta. E rendere perfetto, vedete, avremo a che fare più volte adesso con questo verbo e il sostantivo corrispondente, il verbo teliun, il sostantivo teliosis, e tutte le forme verbali che servono a indicare il perfezionamento, non è perfezionamento morale in questo caso, a rendere perfetto nel senso di rendere efficace, rendere funzionale, far sì che davvero questo percorso di riconduzione dell'umanità alla gloria, ritorno alla sorgente della vita, tutto questo si realizzasse in maniera efficace. Dunque il perfezionamento qui è il titolo che serve a indicare l'efficacia di un contatto, l'efficacia di un coinvolgimento, il funzionamento corrispondente all'intenzione di Dio che vuole la salvezza per gli uomini. Ma come avviene questo? Come funziona questo? E qui, vedete, c'è di mezzo colui che ha guidato alla salvezza, che si è portato dietro, dunque, l'umanità, trascinandola lungo il percorso, dimostrando la sua perfezione, cioè dimostrando l'efficacia della sua missione. E attenzione, ecco il punto, perché dice: infatti, colui che santifica e coloro che sono santificati provengono tutti dalla stessa origine. Dunque, qui, colui che santifica, colui che sono santificati, c'è un rapporto che dipende da un'origine comune, c'è un grembo comune, e il grembo comune è il fatto che quel figlio ha fatto sua la condizione umana, e ha fatto sua la condizione umana fino a condividere la morte nella carne umana, nella condizione umana, nella sua esistenza umana. E dunque, colui che santifica, coloro che sono santificati, provengono tutti da una stessa origine. Per questo, ecco, non si vergogna di chiamarli fratelli, dicendo, citazione del Salmo 22. Questo è un testo importantissimo. Salmo 22, Dio mio, perché mi hai abbandonato? È la preghiera di Gesù moribondo sulla croce. Dio mio, perché mi hai abbandonato? Ebbene, versetto 23 del Salmo 22, annunzierò il tuo nome ai miei fratelli, in mezzo all'assemblea canterò le tue lodi. Dunque, vedete, non si vergogna di chiamarli fratelli. Vedete, adesso questo è il terzo paragrafo. Uomo mortale, ma ha instaurato un vincolo di comunione indissolubile. Non soltanto perché è sprofondato nella morte, ma perché se li ha portati dietro come coloro che condividono la sua figliolanza, il suo essere figlio. E vedete, annunzierò il tuo nome ai miei fratelli, in mezzo all'assemblea canterò le tue lodi. Ha instaurato un vincolo di parentela, nel senso che appartenere a un unico grembo, a un'unica origine, adesso significa condividere un unico itinerario di risposta alla iniziativa originaria di Dio che chiama gli uomini da sempre alla vita. Annunzierò il tuo nome ai miei fratelli, e insiste ancora, io metterò la mia fiducia in lui. Questa è una citazione di Isaia. E inoltre, eccoci, io e i figli che Dio mi ha chiamato. Sempre Isaia capitolo 8, dove era il profeta che in quella certa situazione parlava di rapporto di solidarietà indissolubile tra lui, figli lui e discepoli lui e coloro con cui in quel frangente della sua missione aveva instaurato un rapporto di collaborazione. Fatto sta che adesso, vedete, qui abbiamo a che fare con il ristabilimento della famiglia umana nella prospettiva di conversione che coinvolge l'umanità intera, tutti gli esseri umani, tutti i peccatori che muoiono nel cammino del ritorno alla gloria. E vedete, questo intervento suo, questa operazione sua per cui ha perfezionato il coinvolgimento, ha realizzato compiutamente quella volontà che è di Dio, che chiama la gloria, e in lui tutto questo è avvenuto in virtù del fatto che ha instaurato quel vincolo, sta scritto nel Salmo 22, quel vincolo di fraternità, per cui come nel suo itinerario di glorificazione è il figlio intronizzato alla destra, ecco, ogni altro essere umano in quanto fratello è ricondotto alla sorgente della vita. E poiché dunque i figli, dice qui il versetto 14, hanno in comune il sangue e la carne, qui c'è una parentela, anch'egli ne è divenuto partecipe per ridurre all'impotenza mediante la morte colui che della morte ha il potere, cioè il diavolo. Dunque, vedete, ha instaurato quel vincolo di fraternità che sottrae gli esseri umani che muoiono, e l'umanità tutta è condizionata da questa inevitabile scadenza, da questo inevitabile appuntamento con la morte, ha instaurato quel vincolo di parentela che sottrae l'umanità al potere del diavolo. Ha ridotto all'impotenza mediante la morte, mediante quel suo morire, che è stato il suo modo per instaurare quel vincolo di comunione, che adesso, vedete, si sviluppa come itinerario di ritorno alla gloria per tutta l'umanità che muore, per tutti gli esseri umani che muoiono, ma non muoiono più in obbedienza al diavolo. Colui che ha il potere della morte, e quindi liberare così quelli che per timore della morte erano soggetti a schiavitù per tutta la vita. Perché, vedete, c'è la morte, ma poi c'è anche la paura della morte. E la paura della morte è già un anticipo di morte. E allora la condizione umana è la condizione di coloro che muoiono, estrema conseguenza del peccato, ma è la condizione di coloro che vivono costantemente oppressi e condizionati, avviliti, schiacciati, angosciati dalla paura di morire. E in quel suo modo di instaurare un vincolo di fraternità tramite la sua morte, vedete, ha sottratto al potere del diavolo l'umanità mortale e ha instaurato quel rapporto che sta operando già nel corso delle vicende umane, laddove viene rimossa la paura, laddove viene sciolta l'angoscia, laddove viene sottratta l'umanità mortale a quel clima di oppressione che la rende schiava della morte prima ancora di morire. Vedete? Liberare così quelli che per timore della morte, paura di... erano soggetti a schiavitù per tutta la vita, dove quelli che vivono, ma vivono già schiavi della morte. Egli infatti, allora il versetto 16, infatti non si prende cura degli angeli, ma della stirpe di Abramo si prende cura. Vedete, qui il versetto 16 chiude il paragrafo per dire che qui gli angeli non c'entrano, perché la posizione di fraternità lo rende diverso dagli angeli. Questo non si dice degli angeli, questo riguarda lui, è il suo nome, vedete, adesso abbiamo anche avuto a che fare con un nome anagrafico, Gesù, ma è il nome di colui che sta proprio già introdotto nell'intimità di Dio, è in comunione con Dio. E d'altra parte governa quel che riguarda la nostra condizione umana, leggevamo prima sezione. Secondo svolgimento è colui che sta dalla parte degli uomini. Ma vedete che in questo suo modo di stare dalla parte degli uomini colui che rivela il segreto di Dio, l'intimo di Dio. Quale inesauribile volontà d'amore da sempre nell'intimo del Dio vivente, grembo che chiama la vita. E qui vedete allora i due svolgimenti, il nome, la posizione, è veramente il mediatore, ma è il mediatore perché elimina la distanza, sta dalla parte di Dio ed è colui che governa le cose del mondo e la nostra miseria umana, sta dalla parte degli uomini ed è colui che apre per noi il segreto, svela per noi il segreto dell'intimo della vita nel mistero di Dio. Tre paragrafi, figlio di uomo, mortale, fratello. E fratello, vedete, nel momento in cui la glorificazione sua È la glorificazione che implica il coinvolgimento della fraternità, della famiglia, della parentela. Questo non si dice degli angeli. E allora, ecco, poi ci fermiamo. Siamo arrivati ai versetti 17 e 18 che chiudono la prima parte della nostra lettera, dell'insegnamento del maestro. Perciò, ecco, vedete, questi ultimi due versetti introducono anche la seconda parte che verrà, di cui ci occuperemo poi dopo Natale. Perché dice, perciò doveva rendersi in tutto simile ai fratelli per diventare un sommo sacerdote. Ecco, adesso usa il archireps, il sommo sacerdote. Ecco, qual è il titolo che gli spetta? È il vero sommo sacerdote, è il vero mediatore. Ed è mediatore, come già sappiamo, ho insistito e continuo a insistere, non perché sta in mezzo, ma perché elimina la distanza, l'abolisce, in lui, Dio, l'uomo, in Dio, e l'umanità, bisognosa di misericordia e di pietà nel peccato, ecco, in lui. Perciò doveva rendersi in tutto simile ai fratelli per diventare un sommo sacerdote. E vedete, adesso a questo titolo, il sommo sacerdote, su cui poi lui ritornerà insistentemente, è il suo sacerdozio, è lui il vero sacerdote, è lui che ha celebrato l'atto di culto fondamentale, è lui che è il protagonista della mediazione, che ricapitola tutto della storia umana e ricompone l'ordine della creazione secondo Dio. In lui, qui dice due attributi, eccoli qua. Sommo sacerdote misericordioso, dice el immon, e fedele nelle cose che riguardano Dio, pistos. E in realtà, vedete, non è fedele, in realtà è affidabile, ma ne riparleremo a suo tempo, perché questi due attributi adesso già introducono la sezione che verrà. I tratti fondamentali, i tratti caratteristici e fondamentali di questo sommo sacerdozio sono già annunciati mediante questi due aggettivi: colui che è accreditato presso Dio, nelle cose di Dio, e colui che è misericordioso verso gli uomini. Ma anche in quel caso poi vedremo come i due attributi sono rivelazioni di una menzione sacerdotale che determina un incrocio. Il primo attributo è Eleimon, misericordioso, nella relazione con la nostra realtà di esseri umani. Il secondo attributo è accreditato, è affidabile, perché nelle cose che riguardano Dio, e allo scopo di espiare i peccati del popolo. Dunque, in lui la mediazione si è instaurata in modo efficace, è il sommo sacerdote, e qui insiste ancora: infatti, proprio per essere stato messo alla prova ed avere sofferto personalmente, è in grado di venire in aiuto a quelli che subiscono la prova. Dunque, questo è il motivo per cui, conclusione di tutto lo svolgimento, il duplice svolgimento della prima parte del discorso, la sua somiglianza fraterna, tra l'altro questo titolo di somiglianza rinvia alla terminologia con cui si esprime l'antico racconto della creazione, secondo la somiglianza, dunque la creatura secondo la somiglianza del creatore, ma qui è una somiglianza fraterna, ma che assume già il valore di un rispecchiamento rispetto a quel rivelarsi del Dio vivente che cerca immagine secondo la sua somiglianza. E in più, vedete, quando qui leggo nel versetto 18, infatti, proprio per essere stato messo alla prova ed avere sofferto personalmente, è in grado di venire in aiuto quelli che subiscono, perché è la nostra condizione umana. Dunque, colui che è totalmente di Dio, ma totalmente della condizione umana, è il mistero è il mistero del figlio, è il nome, è la posizione che assume ormai il valore del criterio determinante e definitivamente efficace per interpretare tutto della vicenda umana, nella storia umana, nell'economia del mondo, e dice: ha patito quello che patiscono, mettiamo noi nella nostra condizione umana. E vedete, quando qui dice venire in aiuto, il verbo usato è quello che ha a che fare, anche qui vedete, sono richiami che riecheggiano nelle orecchie un po' avvertite di chi legge questi testi o ascolta questo discorso con un poco di assuefazione al linguaggio biblico. Ricordate nel libro della Genesi, capitolo 2, versetto 18, il Signore Dio dice: bisogna fare a quest'uomo un aiuto che sia in grado di stare di fronte a lui. L'uomo ha bisogno di una compagna, l'aiuto, Genesi 2, versetto 18. Ebbene, quell'aiuto che rompe la solitudine. E qui quell'immagine che sta nell'antico racconto della creazione traspare attraverso questo linguaggio che sembra così rigoroso, ma che comunque è carico di risonanze. E in questo modo è in grado di venire in aiuto. Vedete, l'aiuto non è soltanto dare una mano, l'aiuto qui ha il valore di portare a compimento quel programma che, stando all'antico racconto, dimostrò la premura del Signore Dio, creatore dell'universo, che ha voluto far della creatura umana un essere di comunione, non più quell'essere solitario che da solo non può farcela. Ecco, e vedete, lui è il sommo sacerdote. Ecco, adesso avremo a che fare con i tratti fondamentali del sommo sacerdozio. Si parte dal secondo aggettivo, vedete, si ribalta la prospettiva: colui che è accreditato presso Dio, colui che è affidabile perché sta presso Dio, poi colui che è misericordioso verso gli uomini. Ma ancora una volta poi verificheremo come essere verso Dio collocato al suo posto e affidabile nelle cose che riguardano Dio, accreditato, lo rende a maestro autorevole verso le cose del mondo e le cose della nostra vicenda umana. Ed essere misericordioso è la rivelazione dell'intimo di Dio. Va bene, anche in questo caso poi avremo a che fare con un ampio intermezzo. In questo caso, allora avremo un intermezzo molto più ampio nella seconda parte della lettera, ma adesso poche chiacchiere, pensavo di finire prima. Ci siamo. Allora ci vediamo poi dopo Natale, dopo l'Epifania, ecco, non mi ricordo più quando è.
Prossimo anno.
Tra un anno. Sì, dopo l'Epifania, non mi ricordo più che giorno è, perché dovrebbe essere domenica. Giovedì 8, 9, 10, forse l'11.
8, giovedì 8, oggi 8,
giovedì è 8, ma non è. Ah sì, giovedì è 8. Sì, perché noi ci vediamo il giovedì. Sì. Allora è l'8, sì, l'8 di gennaio.
L'8?
Sì, sì, perché Natale viene di giovedì, quindi Capodanno è di giovedì.